Ad una nuova puntata del Canto della Civetta, anzi ad una nuova stagione qui su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa ed intransigente, in compagnia di Francesca Romana e chiaramente lui, Barone. Barone, ci sei? Ci senti?
Mi sento forte e chiaro, buonasera, ben ritrovati.
Ben trovato Barone, una nuova stagione che partirà insomma alla grandissima con il Canto della Civetta.
Assolutamente sì, speriamo che questa nuova stagione sia diciamo avvincente come la scorsa.
Beh, con la tua presenza non potrebbe che essere altrimenti, diciamocelo.
È chiaro, la mia presenza, la mia figura soprattutto.
Che i nostri ascoltatori non possono vedere, però che conoscono chiaramente benissimo. Poi oggi iniziamo a bomba, tu adesso ci anticiperai subito un po' il tema e nella seconda parte della trasmissione interverrà Alessandro, presidente di Fons Perennis, e quindi insomma iniziamo subito con una guest star alla grandissima.
Alla grandissima, sì. Penso che questa stagione di special guest, di ospiti d'onore, ne ospiterà diversi, ne avrà diversi il Canto della Civetta, ma comunque diciamo che la parte più dura, la parte diciamo quella della ciccia più consistente la poi la tosteremo sempre di te, cara Francesca.
Beh, che suona come una minaccia, invece era una cosa carina che Barone ha detto, quindi vabbè. La apprezziamo tantissimo. Allora, Barone, ci vuoi un po' anticipare, prima magari del primo pezzo che andiamo a sentire, un po' quello che sarà la tematica di questa prima trasmissione della nuova stagione del Canto della Civetta?
Assolutamente sì. Allora, oggi ci intratterremo su quello che è la decadenza, cioè la decadenza intesa del l'impero romano,
sì.
Quello che avveniva più o meno alla fine dell'impero romano, quello che è avvenuto poco prima della fine, la decadenza dei costumi, la decadenza dei valori, la perdita del mos maiorum, la perdita di direzione completa,
sì.
Che naturalmente si manifestava in seconda battuta anche su quello che era la perdita, cioè invisibilmente della decadenza, appunto una ripetizione dei costumi stessi. Cioè, prima, evidentemente quello che accade prima è uno smarrimento di quello che è il mos maiorum, di quello che è la visione, no, di Roma.
Sì.
Questo venendo a mancare quello che è lo spirito, quello che è la fiamma, quello che anima in realtà Roma, inevitabilmente poi esteriormente questo si manifesta in una decadenza totale dei costumi e quello che assomiglia poi incredibilmente anche a quello che viviamo ai nostri giorni.
Certo.
Cioè, non è, cioè quando una soubrette influencer di Instagram straricca,
certo,
moglie di un rapper, diventa uno dei maggiori riferimenti ideologici, filosofici dell'Italia,
certo,
9 milioni, non so, 9 milioni di like, 9 milioni di
famosissima tra l'altro anche negli Stati Uniti d'America, quindi insomma
sì, esatto,
ecco, insomma, ascoltata anche da altre parti, certo,
sì, beh, cioè, voglio dire, scusami,
no, volevo farti una domanda, però prima finiscisi questo concetto, prego.
No, certo, quello che hai detto te, io provo a cavalcare quello che hai detto te, quando poi diventa diciamo ascoltata anche oltreoceano in quello che è l'anus mundi degli Stati Uniti, più che farci rabbrividire, dovrebbe essere semplicemente un indice ancora che va a confermare una decadenza ancora maggiore. Cioè, tutto ciò che avviene dagli Stati Uniti non è che sia proprio il massimo della virtù, no? Cioè, abbiamo visto sempre, sono proprio gli atti avanguardisti del progressismo in senso bello del termine, in senso negativo del termine.
Assolutamente.
E quando poi, ecco, questi qui applaudono verso quello che è un riferimento appunto culturale per l'Italia, dovrebbe più che farci felici, anzi renderci consapevoli che qualcosa sta andando storto, molto storto.
Quasi tutto, diciamo, sta andando storto. Volevo farti una domanda, poi lanceremo il primo pezzo ed entreremo nel vivo della cosa, ma questa decadenza di cui tu poi adesso ci andrai a raccontare è dovuta sia ad una crisi di valori, come dicevi te, ma anche al fatto che un po' poi alla fine tutto è ciclico, quindi se c'è comunque un inizio e un momento di picco meraviglioso, poi nella natura delle cose c'è anche una discesa ed una fine?
Assolutamente sì, questo sì, l'avremmo affrontato appunto, come dice, subito dopo la pausa, ma lo accenniamo da subito. Cioè, quando inevitabilmente nella visione ciclica delle cose si ha un inizio che assomiglia a quello che è l'aspirazione massima, il più vicini alla fonte, cioè quindi più vicini a quello che potremmo definire all'età dell'oro. Da questo picco massimo inevitabilmente si ha una crescita, anche per carità, una crescita sia geografica, come è avvenuta per Roma, che valoriale, che riesce a illuminare un piccolo nucleo stanziato sui colli romani, vicino al Tevere, sulle sponde del Tevere, ma riesce a espandersi su tutto il Mediterraneo, ma inevitabilmente poi da questo picco altissimo c'è una discesa e una fine. E per quanto riguarda Roma, tanto è stato il suo picco di altezza, tanto è stato poi il suo picco di decadenza,
certo,
il suo picco di discendente, quindi tanto è andato in alto e purtroppo tanto è andato in basso alla fine della sua storia. E certamente poi alla fine della storia, appunto, scavando così in basso, si trovano questi esempi. Noi oggi, attraverso il nostro presidente, prenderemo spunto soprattutto dalla lettura di Petronio,
sì,
e del Satiricon, che descrive un po' questo momento storico di Roma, questa fine di Roma, prendendola in giro. Ma poi vedremo anche che per citarne uno, Virgilio stesso, che non è proprio alla fine, ma anzi all'inizio dell'impero romano, che comunque sancisce un momento, uno iato, da ciò che era prima a ciò che era dopo, da ciò che era repubblica a ciò che era impero, perché Virgilio, non ricordo, entra nella corte di Augusto, quindi il primo imperatore ufficiale di Roma, colui che rifonda, colui anche che ridona un pochettino valori appunto che si stavano andando spegnendo, ma li riaccende, gli ridà molta forza. E nonostante questo, nonostante questo periodo che stava vivendo Virgilio, che non è proprio quello di massima decadenza, ma anzi c'è un risveglio proprio di quei valori ancestrali, Virgilio si lamenta della decadenza attuale di Roma e dell'allontanamento dei costumi trischi, dei costumi degli, certo, degli antichi romani, secondo lui. Inizia proprio la sua opera, no? Citando con una famosa frase, dice: i romani al momento, rispetto ai trischi, sono a un livello tale che non accettano né la loro, né i loro vizi e né le loro cure. Non ha, sono talmente fiacchi rispetto ai romani trischi che hanno difficoltà a sopportare sia i propri vizi che le cure degli stessi. Ecco, questa è una descrizione di Virgilio. Ecco,
certo, certo.
Noi quindi oggigiorno abbiamo ricevuto pochissimo tempo fa, un lasso di tempo di 70-80 anni fa, un risveglio valoriale di quello che andava incontro a quello che sono i valori ancestrali per la stirpe indoeuropea, e dopo 70 anni ci troviamo incredibilmente, cioè, mentre Roma ci ha messo 1000 anni per arrivare alla decadenza massima, noi ci abbiamo messo molto di meno, quasi 100.
Sì, perché questo è il Kali Yuga, andiamo tutto veloce, Barone.
Tutto più veloce. Ci troviamo, cioè, oggi paradossalmente, poi il Presidente lo descriverà meglio, farà anche dei paragoni a ciò che era prima, a ciò che era adesso, cioè quello che viviamo oggi è molto simile a quello che si viveva alla fine dell'impero, certo, romano, no? In questo periodo di massima decadenza.
Assolutamente. Noi,
certo, insomma, non avevano gli influencer, certo, o Instagram o Facebook, ma c'erano altri modi per
essere decadenti. Questo è chiaro. Noi pensiamo, ogni giorno pensiamo di essere arrivati nel punto più basso, no? E invece poi il giorno dopo vediamo che c'è ancora una cosa più bassa, quindi noi evidentemente, la storia ciclica, risorgeremo chiaramente, non sappiamo
chiaramente
quando, perché chiaramente, ecco, come dicevamo, ogni giorno è una cosa peggiore, però come alla Tre Giorni Meravigliosa che c'è stata a Grosseto, il nostro Gianluca Nazionale, presidente di Casa Paolo d'Italia, ha detto: noi non siamo più, non siamo un partito, non siamo un movimento, noi siamo un popolo e siamo un popolo sotto attacco. Ecco, e da qui dobbiamo ripartire per superare, credo, Barone, questa decadenza che ci avvolge e ci sconvolge un po' tutti.
Sì, ma noi dovremmo quasi esserne felici di essere un popolo sotto attacco.
Perché
un popolo sotto attacco significa un popolo che comunque, senza che poi si rizzino i capelli o i culi flosci si stringano inopinamente, però quello che viviamo attraverso l'attacco è uno stato di guerra, uno stato d'allerta che ci fa stare, diciamo, in un'attenzione che altrimenti dovremmo auto indurci,
certo,
per poter stare in quello stato di allerta,
certo.
In questo momento ci evitano uno sforzo, cioè quello appunto di auto indurci questa attenzione, e questa attenzione viene indotta dall'attacco continuo, quotidiano, quasi, cioè, ogni ora,
certo,
arriva una piccola chicca del mondo in disfacimento, che chiaramente, come un drago che sta morendo, è più pericoloso del drago in vita, perché poi con i colpi di coda, no, spaccia montagne, distrugge città. Ecco, sì, è un drago morente, però
è un drago morente, però ecco, diciamo, come hai detto te, questo stimolo può farci risorgere da questo decadimento.
Assolutamente sì.
Va bene, allora adesso andiamo a sentire questo pezzo degli Iron Maiden, Round to the Hills, e poi torniamo subito da noi insieme a Barone.
Too much to trade, oh, will we get my peace in peace?
Ce la siamo sentita tutta anche con lo strillo finale, perché insomma questo pezzo bellissimo degli Iron Maiden meritava. Allora, Barone, vogliamo, dopo insomma questa introduzione che è stata abbastanza esaustiva ed esauriente, però adesso entriamo nel vivo del tema.
Sì, 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 entriamo un po' nel vivo, cioè in realtà nel vivo del quanto riguarda il libro, descrizione della dell'antica Roma, se ne occuperà più presidente. Io nel frattempo, però, non volendo restare completamente le mani in mano ad ascoltare passivamente quello che il presidente avrebbe detto e quello, sì, che dirà a breve, sono andato a leggere il libro, quindi sono un po' colpevole di questo, però ho cercato di compensare, e credo che sarebbe stato molto meglio leggere il libro, ve lo confesso, perché mi sono andato a vedere il film di Fellini, Satiricon, sì, che prende spunto appunto da questo libro. In realtà ci sono stati diversi, anche uno con Ugo Tognazzi, proprio, anche nello stesso anno, ma non so perché, mi sa che Fellini era leggermente rosicava quando uscivano queste cose, quindi ha fatto Fellini Satiricon,
sì, Fellini nello stesso anno, ah, sì, sì.
Esatto, nello stesso anno che usciva Satiricon con Ugo Tognazzi, che era un po' più commedia, scherzoso, e forse riusciva a cogliere un po' più il senso. Invece io, non attento alla cinematografia, me ne sono andato a vedere quello di Fellini.
Che è drammatico, che, quindi cioè, è un altro tipo di film.
No, proprio due... Non lo so se è radiofonico, però volevo esprimere, volevo far capire il concetto degli ascoltatori.
Lo dico, tanto insomma, noi qua siamo tutti cattivi.
Sì, due palle stratosferiche, inguardabile e sensibile. No, a parte, credo sì, sia stato un grande regista, per carità, non mettono mandi di mettermi a fare il critico. bello tutto, ci sono anche degli spunti interessanti, effettivamente un terremoto che rimanda all'idea appunto di un mondo che sta cadendo, o piuttosto che
è ambientato nella molto... Roma di Nerone, il Fellini, del Satiricon di Fellini.
Ma no, nella fine imperiale, sempre lui prende spunto proprio dal Petronio, anche lui. Nella Roma, alla fine dell'impero romano.
Alla fine dell'impero romano.
Questo film del 1969, sì, anche molto avanguardista, per carità, quindi pieno di omosessuali, sì, la storia si svolge proprio appunto soprattutto tra nel periodo di superamento di questo stato, di questo giovane innamorato di un altro giovincello che passa tra teatro, vabbè, non vorrei morbare anche i nostri delle
no, che delle immagino dopo la tua recensione muoiano dalla voglia di vederlo, quindi
sì, no, infatti non spoileriamo. Ve lo sconsiglio vivamente, non ve lo vedete, perché ve lo sconsiglio vivamente. Bene. Alcuni spunti, cioè, bisogna essere sinceri,
onesti,
abbastanza sinceri, onesti, sì. E il film, diciamo, ha degli spunti che riprendono dal libro, che chiaramente danno proprio l'idea di quello che di una decadenza dei costumi, lo denuncia, forse citando proprio il Petronio all'inizio, il protagonista. di questa decadenza valoriale, di queste virtù che vengono meno, eccetera, eccetera, però uno si immagina che il protagonista possa in qualche modo tentare di conservarle, queste virtù, invece si ritrova invischiato nelle più turpi nei più turpi vortici della decadenza stessa, anche se alla fine diciamo, una sorta di riscatto, perché riesce a sovrastare la madre, rappresentata da una donna di colore che doveva avere un rapporto sessuale con lui. Lui riesce finalmente ad averlo, quindi a dimostrare questa sua capacità di dominare questa femminilità tonia, che poi dentro una grotta, tutta lercia, vabbè. Però tutta questa pesantezza, perché io mi chiedo perché, cioè, me lo fa capire anche in un altro modo, perché mi fa tutta questa pesantezza. Va bene, riesce a superare questa linea matriarcale e rifiuta l'atto finale, uno scatto di orgoglio, quello era lo schifo massimo, cioè la necrofagia / cannibalismo. Lui, per restare inserito in quella società, avrebbe dovuto ingerire parti di un morto, cioè doveva mangiare un morto. Questa cosa lui la rifiuta e parte verso la libertà, attraverso una barca sempre lì, anche lì piena di africani. Nel 1969 non andavano anche troppo di moda, cioè, si vede che appunto Fellini era avanguardista anche in questo. Il film fa vedere che in realtà questi erano parti integrate dell'impero romano, quando in realtà non se ne ha traccia a livello storiografico. Certo. È un po' una fantasia sua. Ah. Sì, era. Va bene, io questo volevo dirvi, cioè, effettivamente, poi guardare anche questo film, quello che ci insegna, se avete la pazienza, e soprattutto 2 ore di tempo, perché questo film però dura 1/4, cioè, non finisce più, neanche Balla coi lupi, cioè, no, so.
Avresti fatto prima col libro, sicuramente.
Esatto, mi sono pentito amaramente, avrei dovuto leggere il libro.
Però Barone, quando una cosa la comincia la finisce, e quindi ti è toccato.
Sì, però non nascondo che poi forse a metà film ho fatto riposare un po' gli occhi, sentivo svegliato col mio stesso russare sostanzialmente.
Bene, questa immagine non l'ho perso, la volevamo.
Sì, esatto, l'ho persa una parte, però quello che rende l'idea, come i film poi dell'altro, adesso non ricordo il nome, c'era il regista della Montagna Sacra o del Topo, adesso non ricordo, però c'è un atto per tutto, se lo andiamo a cercare immediatamente.
La Montagna Sacra?
Sì.
Ok, è un film? Sì. Anche questo è un film? E Jodorowsky, qua ci dice La Montagna Sacra?
Jodorowsky.
Però no, è un film diretto da Alejandro Jodorowsky, tra l'altro lo conosciamo
Volevo fare un paragone con quest'altro regista, sì. In realtà anche Jodorowsky, mentre però Jodorowsky dà un messaggio chiaro su quello che è proprio una visione di un cammino, tra mille virgolette, iniziatico di un uomo, no? Attraverso questo film, inserendo delle pesantezze, delle brutture, anche delle scene scioccanti, ma con un senso, se non altro, perché quello shock riporta a risvegliare un pochettino un po' quello che dovrebbe avvicinarsi di più al messaggio che lui vuole mandare, anche se anche quello è molto 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 pesante. Certo. Questo di Fellini si avvicina un po' a quello stile lì, questo satirico di Fellini, anche se secondo me fallisce poi nella riuscita di captare l'attenzione dello spettatore. Quello che riesce bene invece è dare l'idea di quello che è un concetto di decadenza, cioè vedere questi personaggi, questi attori di teatro, funzionari politici, ma proprio tutto l'ambientamento, tutta l'ambientazione su cui si svolge la trama del film, è una decadenza assoluta, una mancanza valoriale che porta, diciamo, al protagonista e diversi personaggi del film a barcamenarsi in quello che è un mondo che non ha più senso, non ha veramente senso. Ecco, questo è quello che è il peggio, cioè questo è perché accade la decadenza, perché a quel certo punto, non avendo nulla senso, non c'è più una luce a cui ispirarsi, un valore a cui ispirarsi, ma è tutto alla cazzo mannaggia, dicono a Bolzano.
Sì, anche a Parigi.
Anche a Parigi, esatto.
Proprio così.
Essendo, ci fosse con la R morta.
È chiaro, chiaro.
Una influencer stramilionaria, senza un minimo di idea di quello che sia a livello storico, a livello valoriale, a livello anche politico, il nostro passato, la nostra cultura, che butta lì delle frasi a 9 milioni di like,
sì,
seguita,
follia.
Prime pagine su Repubblica,
certo.
L'eroina del nuovo millennio, cioè, sì, questo sì. Dà un po' l'idea di quello che era, cioè, a un certo punto i più seguono soltanto quello che risulta più evidente, più appariscente, più anche più, diciamo, facilmente accessibile,
certo.
Per i loro mezzi in quel momento.
Ma poi, insomma,
non avendo neanche termini di paragone.
Assolutamente, ricordiamo che poi le masse tendono ad andare verso il basso, a meno che non abbiano esempi di chi, appunto, di chi li comanda, che siano elevati, illuminati e luminosi, insomma, la massa tende ad andare verso il basso. Noi immaginiamo,
sì,
che quando Julius Evola scrisse Rivolta contro il mondo moderno, quello potesse essere lo scenario peggiore che Evola potesse immaginare, invece.
Invece non ci siamo riusciti a andare ben più oltre.
A fare peggio.
Sì, ecco, quello che si auspica, come dicevi anche tu, giustamente tu, forse la cosa più sensata che si è detta in questa mezz'oretta di chiacchierata.
Ah, l'ho detta che, io?
Sì, sì, penso.
Vogliamo prendere tutti appunti, sì, sì.
è proprio che in questo momento di massima decadenza, quello che poi deve inevitabilmente avvenire è una risalita, e questo è proprio la tenuta che,
certo,
paradossalmente da proprio il popolo, cioè da quello che viene si può identificare come popolo, come giustamente dici Gianluca,
certo,
presidente di Casa Pound, identificando il popolo di Casa Pound come popolo, cioè dandogli in questa identità, questo popolo può esprimere una chiara possibilità di riuscita e di risorgimento, di rinascimento da quello in senso valoriale del termine, da quello che stiamo vivendo oggi, dal mondo che stiamo vivendo oggi.
Perfetto, bene. Allora adesso andiamo a sentire un altro pezzo, Bullet with Butterfly, The Smashing Pumpkins, e poi torniamo da voi.
Secret destroyers hold you up to the flames. And what do I get for my pain? Betrayed desires and a piece of a game. We'll be right back. for just one more show. And what do you want? I want to change. What do you got? When you feel the same. Even though I, oh, I suppose I'm
tornati qui al Canto della Civetta su Radio Bandiera Nera in compagnia di Francesca Romana e di Barone, e più tardi avremo come guest star, come ospite, presidente di Fons Perennis. Allora Barone, prego, ti cedo di nuovo la parola.
Sì, in realtà io attraverso l'ultimo intervento avrei anche chiuso quello che è lo spazietto riservato a me in questa puntata, quindi credo che a breve, aspettiamo qualche minuto, cioè, il nostro intervento, e poi chiamiamo subito presidente, lo chiamiamo subito in causa.
Certo.
Lui, esperto della, massimo esperto della decadenza, no scusate, massimo esperto della romanità.
Bene, bene, poi chiaramente sentiremo dalla sua viva voce questo dialogo appunto sul satirico.
Sì, quello che raccomandiamo, prima di lasciare la parola appunto al presidente, quello che raccomando è che in questo momento, più che lasciarsi appunto, no, riprendendo un po' quello che ci dicevamo all'inizio della trasmissione, più che lasciarci sconfortare dal sovrannumero, dalla massima potenza di fuoco, dalla capacità anche proprio fisica mondiale di produrre tutte queste cannonate, questo piombo virtuale che ci attacca ogni giorno, questo dovremmo prenderlo come stimolo, proprio perché magari, cioè, se effettivamente non sentissero già la vittoria nelle proprie mani,
certo,
non ci sarebbe bisogno di continuamente, ogni minuto, ogni secondo della loro vita, avere questa paura atavica, questo timore atavico nei confronti di tutto ciò che è una visione tradizionale, una visione indoeuropea, una visione romana e anche fascista della vita.
Certo.
Questo loro timore fottuto che esternano in tutti i modi possibili, in tutti i momenti, attraverso appunto film, media, informazione, cinematografia, Netflix, Facebook, giornali, tutte le possibili armi che hanno a disposizione. È un chiaro segnale che loro hanno una paura futura che questo riemerga, che quel sistema valoriale, quella visione del mondo riemerga, e questa inevitabilmente riemergerà, come anticipavo, nel nostro popolo, anche perché questo attacco continuo è come lo descrivo prima, è uno stato di guerra, e lo stato di guerra all'uomo indoeuropeo, la metto così, poi dopo magari la approfondiremo in altri contesti, in altri momenti.
Pianissimo.
Gli piace tanto, gli piace proprio tanto.
Assolutamente.
Quindi noi ci troviamo a casa.
Assolutamente, assolutamente.
Va bene.
Anche perché c'è un meme molto, molto carino che insomma ha girato negli ultimi mesi, che cita questo barone: tempi avversi creano uomini forti. Uomini forti creano tempi tranquilli. Tempi tranquilli creano uomini deboli. Uomini deboli creano tempi avversi. E poi si ricomincia nella ciclicità degli eventi.
Sì, nella ciclicità della cosa. E questo è il momento appunto dei tempi avversi.
E questo è il momento dei tempi avversi. E quindi noi insomma adesso forgeremo nuovi eroi.
Che sta creando uomini forti.
E sta creando uomini forti. Quindi si forgeranno nuovi eroi. Perfetto. Allora Barone, io ti saluto, ti ringrazio. L'appuntamento con Barone al Canto della Civetta chiaramente è sempre lunedì prossimo qui su RBN dalle 19 alle 20:30. E la seconda parte, dopo gli ACDC, ci sarà presidente di Fons Perennis che ci parlerà appunto del Satiricon. Grazie Barone, ciao!
Sì, restate in ascolto a lunedì prossimo con me, invece adesso restate in ascolto con il presidente. Ciao!
Ciao ciao!
You should be all alone.
dopo lo vediamo in sempre. Eccoci tornati qui al Canto della Civetta, adesso in compagnia della nostra guest star, del nostro ospite d'onore Alessandro Fucci, meglio conosciuto alle cronache come il presidente di Fons per Ennis. Ale, ci sei?
Buonasera a tutti, ci sono, confermo.
Allora, tu hai avuto modo chiaramente di ascoltare la prima parte, quindi con l'introduzione di Barone su questa tematica, su questo mondo in decadenza. Su questo
assolutamente sì.
Bene, perfetto.
Ho sentito tutto l'intervento di Barone, confermo il mio interesse per la decadenza nella quale mi trovo assai bene.
Nella decadenza. Bene. Allora, raccontaci un po', appunto, qual è stato il tuo studio, a differenza di quello di Barone che è stato appunto su Fellini ed è anche stato molto noioso, il tuo assolutamente più bello sul Satiricon di Petronium. Ricordiamo a tutti gli interessati che questi libri si possono trovare nella nostra libreria Testa di Ferro, chiaramente per chi è a Roma, ma i nostri ragazzi solerti consegnano ovunque, ma chiaramente ci saranno librerie amiche anche in altre città come il Bargello a Firenze, quindi comunque ecco, insomma, è un testo che chi vuole può tranquillamente acquistare perché merita di essere letto, presidente.
Assolutamente sì, confermo. Tra l'altro, una volta c'erano delle bellissime edizioni economiche della Newton,
sì?
Che facevano tutta una serie di cofanetti meravigliosi a un prezzo stracciato, adesso credo non si trovino più. Era veramente un'ottima occasione per andarsi a leggere tutti questi testi,
certo,
classici.
Certo.
Ecco così. E entriamo a bomba sul tema.
Assolutamente,
diciamo,
sì.
No? A bomba sul tema. Allora, innanzitutto parto dal film che ho visto anch'io, quello di Fellini. Allora, come è noto ai più, ma lo ribadisco a tutti, io sono assolutamente incapace di giudicare qualsiasi tipo di arte cinematografica. L'ultimo film che ho visto probabilmente è Braveheart o forse Top Gun, non mi ricordo adesso esattamente.
Uguali.
Sì. No, dall'altra parte mi ritengo fortunato perché vivo una vita senza le impressioni della televisione.
Certo, certo.
Che è anche una fortuna per certi aspetti.
Assolutamente.
Però, diciamo, ho visto questo film di Fellini che a me invece paradossalmente piaceva.
Bene.
Perché queste immagini così torbide, confuse, non so perché, mi ero affascinato da queste immagini. Trovo anche dei significati profondi talvolta.
Certo.
Molto bello, poi invece avevo letto il libro, quindi qualcosa non tornava ovviamente col libro, tanto non torna col libro, quindi tanto ci ha messo di suo Fellini, però ci sta anche, no? Che ovviamente quello è un film.
Sì, ma infatti poi si chiama Fellini Satiricon, lui chiaramente ci ha proprio messo la firma in tutti i sensi.
Esatto, ci ha messo la firma in tutti i sensi, però onesto, devo dire, a me è piaciuto. E la cosa simpatica è che appunto come ha detto Barone, ho letto che ci sono anche altri film di uno con Tognazzi,
sì.
E uno è uno top di gamma, è quello con Franco Ciccio.
Ah beh.
Che penso sarebbe da vedere assolutamente prima di quello di Fellini, per capire veramente che cosa è stato questo Satiricon. E va bene, quindi diciamo lato cinematografico è un po' questa la situazione.
Sì.
Però riprendo proprio dall'inizio, diciamo, come allora, questo è un libro innanzitutto che ho trovato invece nella nostra libreria interna,
sì.
Che abbiamo ricevuto in dono tutta una serie di libri molto belli, no? Che sono stati per lunghissimi mesi ammucchiati su delle scale,
sì.
Poi i primi volontari eroici hanno iniziato a fare una selezione. E durante l'estate mi sono messo un po' lì di punta e ho iniziato a fare una sottoselezione di libri, diciamo abbiamo salvato i migliori e il salvabile, il resto è andato chi in dono, chi non si sa quale fine fatta. Però già questo ci dà anche il senso del libro proprio, no? Che comunque oggi si trova tutto volendo, no? Tu puoi trovare qualsiasi testo dalla A alla Z, quasi diciamo tutto quello che è stato stampato. E il fatto è che manca la voglia, no?
Certo.
Non c'è questa voglia di approfondire, non c'è la curiosità che è una cosa incredibile, che non c'è l'entusiasmo, no? Che spesso manca anche in tante persone. La cosa triste che io vedo manca per tutto, cioè tu saprai, no, che io rimprovero spesso anche alle persone di Fons Perennis, no, che faccio un po' da pungolo, poi questi si arrabbiano e vabbè diventano nervosi, irritabili, no, come delle vecchie signore, però io gli faccio anche un po' da pungolo, perché dico, ma scusa, e questo non ti piace, e quest'altro che facciamo non ci sei, e quest'altro che facciamo non ti interessa, ma qual è il motivo che ti spinge qui? No? E là poi li prendo in giro e dico, ah beh, forse siete degli esoteristi, non si capiva bene questo aspetto, no? Beh, però loro poi si convincono, secondo me, capite? Quando gli do questa ultima chance riflessiva, loro ben dentro se stessi, sì, io sono un esoterista, è per questo che non mi piacevano tutte queste altre attività, capito? E si fanno delle autogiustificazioni incredibili, che sono dei bidet alla coscienza che vengono fatti.
Certo. È l'universo che non vuole che io faccia questo, legga questo libro.
Esatto, capito? Quindi scusa, poi me l'ha trovata pure presidente la scusa, cioè così, io sono un esoterista, non mi abbasso a quest'altro, gli interessi profani, volgari, eccetera, eccetera.
Ovvio. Se sa.
È ovvio, esatto, vabbè, quindi vabbè, così, per curiosità ho letto questo libro di Petroni, appunto, il satirico, che non conoscevo, è un libro particolare, come tutti i classici. Allora, la prima cosa da dire, poi andando un pochino ad approfondire, è che in realtà il satirico di Petroni, leggendo, non lo conoscevo neanche io, è composto da moltissimi libri, si stima che erano circa 20 libri, di cui appunto noi oggi abbiamo conservato un pezzo di un libro, del quindicesimo libro, dove c'è un episodio famoso che si chiama La cena del Trimalcione, e degli altri pezzi di altri due libri. Questi pezzi di libri sono stati ritrovati avanti negli anni dopo la caduta dell'Impero Romano, in parte in Francia, in un'abbazia di Fleury. Seb perdonerà la pronuncia e tutti i francesi, mi auguro, e poi altri in Dalmazia e in Germania. Allora, questo innanzitutto ci porta a una prima riflessione, visto che parliamo alla radio, noi non dobbiamo mai dimenticare che ci troviamo in Italia, dove c'è un'egemonia della religione, certo, che è stata appunto dal Vaticano, dal cristianesimo, tutto quello che è collegato a questo, che è stata la tirannide più spaventosa che si sia mai conosciuta, no? Perché voi pensate che noi di tutto il patrimonio dei classici latini conserviamo circa il 5%, perché tutto è stato sistematicamente distrutto da questi simpaticissimi preti, vescovi, cardinali, no? Aspiranti frati, no? Che si sono messi lì con una metodicità spaventosa a distruggere tutto quello che loro pensavano potesse essere ricollegato al mondo antico, certo, che ovviamente odiavano,
minacciare il loro potere, perché poi si tratta sempre di potere, no, rilanciare lo status quo
profondamente,
certo,
sì, perché oggi sembra quasi uno scherzo, no, raccontare queste cose, a parte che oggi è come ieri, non è che oggi è cambiato, certo, perché loro odiano tutto quello che non è certo, non appartiene al loro mondo, no? E cercano di distruggerlo, come hanno sempre fatto. Quella la cosa che nessuno si rende mai conto, no? Però è bene sempre ribadirla, ripeterla. Tutto quello che si vedono, le rovine, i monumenti, diciamo, ma che fa? Sono stati rovinati col tempo? No, sono stati rovinati dalle guerre, dai bombardamenti, ma in minima parte. Diciamo, la verità è che tutto quello che ci rimane dei monumenti della romanità, che laddove non è stato toccato ancora oggi risplende nella sua maestosità e nella sua incredibile, no, durevolezza nel tempo, quasi eterna veramente, certo, è stato distrutto proprio dai cristiani, certo, che hanno iniziato a prendere a martellate le colonne, i templi, e ci le fondevano i materiali per ricostruirci le chiese, che cosa pazzesca, come immaginatevi oggi noi, non so, vediamo un'opera del Caravaggio, un'opera del Tintoretto, come se con le tecnologie di oggi fondessero i colori per cavarne nuove tempere per fare nuovi quadri.
Alla Ferragni, no? Per
è
dire.
Impensabile, no? Nessun pazzo farebbe mai una cosa del genere, loro l'hanno fatto, certo, cioè loro andavano a coperchiare i sarcofagi e riutilizzavano, cioè cose incredibili, di un sadismo, di una... non so come esprimermi, certo. Qualcosa che per il nostro modo di vedere il mondo veramente è impensabile, no? A me non verrebbe mai.
Ti volevo fare una domanda, Presidente, a prescindere da queste, dalle opere d'arte fisiche, quindi le colonne, i templi, come ci stai spiegando te, ma molti di questi libri che sono spariti e che a noi non sono mai arrivati, c'è una teoria che dice che loro giacciano dormienti
nelle biblioteche vaticane,
queste sotterranee, dove non è permesso chiaramente a nessuno questo di andare. Tu sei un po' di questo avviso anche tu?
Ma guarda, secondo me è possibilissimo, ma basta fare un paragone anche banale, no? Se voi pensate oggi che il mondo della massima comunicazione, il mondo del massimo teoricamente, trasparenza, eccetera, eccetera, il governo voleva nascondere i verbali del comitato tecnico scientifico perché temeva che potesse emergere chissà cosa, certo. No? Allora diciamo che potrebbe mai emergere da quello, se tu hai lavorato in bene, no? Potrebbero emergere degli allarmi, delle cose lievemente differenti da come le hai descritti tu, ma niente di straordinario, però per volerli nascondere c'è sempre un po', no? L'idea che sia stato fatto qualcosa di estremamente malevolo, no?
Certo.
Quando tu imponi per legge qualcosa ti dà sempre il sospetto che ci sia qualcosa che non va, perché quello che è ragionevole deve essere visibile agli occhi di tutti, no? Poi se uno non è visibile all'occhio del pazzo ce ne faremo un'idea, ma è quello che preoccupa invece è il contrario, quindi sì, pure secondo me è possibilissimo che loro li abbiano, probabilmente sicuramente in un primo tempo ci hanno costruito un potere, no? Ovviamente tante cose le hanno ricercate, le hanno imitate, no? E così via, però ovviamente le hanno anche depotenziate e private di un significato più alto che era nascosto, certo, nei grandi miti galattici.
Certo, certo.
Quindi questo è così. E però, diciamo, nonostante quest'opera sistema di distruzione, fortunatamente è arrivato.
Allora, abbiamo perso il contatto con il Presidente, quindi adesso lo richiamiamo subito, intanto andiamo a sentire un altro pezzo e poi torniamo subito da voi. Poi Presi, era caduto tutto, intanto ho messo una canzone.
Tutto bene. Noi fino a che ora devo rimandare avanti? Fino a 8:30, giusto?
Aspetta che non ti sento, dimmi un po'. Noi fino alle 8:30. Ce la fai? Contatto adesso. Tanto c'è un'altra canzone, adesso metto questa, poi facciamo 15 minuti un'altra canzone e poi andiamo meglio. Va bene? Ok. It's so dangerous.
Souls you have eaten since. Yes.
la civetta in compagnia del presidente di Fons Perennis, che ci sta raccontando appunto il Satyricon, quest'opera meravigliosa andata per la maggior parte persa, ma qualcosa si è salvato, qualcosa di importante che lui adesso ci andrà a raccontare. Ci sei, presidente?
Sì, sono, confermo.
Perfetto.
Allora,
perfetto,
andiamo avanti nella nostra ricostruzione. Dopo i preliminari iniziamo ad andare proprio all'autore, perché anche l'autore... diciamo, è stato per lungo tempo dibattuto su chi fosse questo Petronio, no?
Certo.
E ci sono delle notizie sparse che lo fanno ricondurre a un certo, appunto, Petronio, probabilmente vissuto sotto Nerone. Infatti Tacito nei suoi Annales descrive così: quanto a Petronio bisogna riflettere e riferire qualcosa in più. Aspetta che metto la luce. Allora, dedicava la giornata al sonno e la notte alle necessità e ai piaceri della vita. Giunto con la mollezza e la notorietà che altri raggiungono con il lavoro, non era, secondo il parere della gente, un depravato ed uno sciaracquatore, come sono sempre quelli che sperperano il loro patrimonio, ma un voluttuoso raffinato. Perfino l'abbandono e la noncuranza con cui si muoveva e parlava diventavano in lui una sorta di gradevole semplicità. Tuttavia, nominato proconsole della Bitinia e poi console, diede prova di energia e di abilità. Ma, tornato al vizio o all'imitazione del vizio, entrò nella cerchia dei favoriti, diventando a corte un arbitro di eleganza, a tal punto che l'imperatore riteneva di buon gusto e piacevole soltanto ciò che Petronio approvava. Allora, quindi queste notizie sulla vita di Petronio, su questi alcuni aspetti della vita di Petronio, io le ho ritenute molto interessanti perché descrivono un personaggio ambivalente, no? Non solo uno dedicato al sonno, diciamo, a godersi la vita, ma era anche una persona più profonda, addirittura nominato console, che dice Tacito si comportò con energia ed abilità. Quindi non era proprio l'ultimo arrivato che descrive la decadenza nel quale è immerso e in certo qual senso approva. Cioè, diciamo, leggendo un pochino il libro e leggendo anche un pochino queste note, mi sono fatto questa idea. È un po' come quando tu ti vedi un film giapponese, no? Che a prima vista sembra una cosa, ma poi se hai la capacità di approfondire emergono tutta un'altra serie di aspetti reconditi, nascosti, che vanno in qualche modo compresi più profondamente rispetto a una banale visione superficiale. E questa è un po' l'idea che mi sono fatto di Petronio, anche questo soprannome che lui aveva, Petronius Arbiter, cioè arbitro di eleganza, no?
Sì.
È una cosa bella, se ci pensate, no? Oggi l'eleganza è una cosa rara. Io ad esempio personalmente sono una persona poco elegante genericamente, no? E quindi è una cosa che però mi affascina, l'eleganza, no? Quindi mi immagino questo uomo, un uomo affascinante che mi ha spinto ancora di più, diciamo, a leggere questo libro, che proprio perché è lacunoso in tante sue parti è anche difficile da seguire, perché tanti pezzi vengono persi,
certo,
vengono saltati, si mette un pezzo all'altro e non è facile seguire né la trama del libro, nemmeno ovviamente quella del film, che poi non riesce a capire quello che è preso fedelmente dal libro e quello che no.
Certo.
Allora,
quindi insomma tu ci hai raccontato che questo libro è stato trovato appunto in Francia, in Dalmazia, in Germania, proprio perché è stato quasi salvato da questa censura.
È stato salvato, ho capito. La cosa incredibile e interessante è che comunque lì ci deve essere stato qualche monaco, diciamo così, volenteroso,
certo,
che tutto sommato leggendo, no, ha trovato interessante questo libro e magari era un po' fuori dallo spettro repressivo e oppressivo del Vaticano, no, è riuscito in qualche modo a trascriverlo. Poi io immagino non tutti i libri venivano letti così di frequente, no, e è riuscito a sopravvivere, perché poi effettivamente nel libro ci sono tanti pezzi che sono, diciamo, sicuramente in contrasto con una morale cristiana,
chiaro,
no?
Certo,
probabilmente
sì,
anche in contrasto con una morale nostra,
certo,
perché sono estene molto molto forti, no? Però deve essere in qualche modo stato affascinato questo, ripeto, questo monaco, questi monaci volenterosi, e hanno salvato l'opera, il che è una cosa anche quasi miracolosa. E voi pensate, no, che tre monaci magari su migliaia e migliaia di monaci che invece hanno preferito distruggere, no? Sono casi eccezionali, ma noi gliene rendiamo grazie.
Certo, assolutamente.
Esatto, e dice, ancora dice Tacito, anche al momento della sua morte, allora dice, e non cercò affatto di adulare nei suoi codicilli Nerone o Tigellino o qualche altro potente, come facevano in genere i condannati a morte, ma sotto il nome di giovinastri e di puttane fece con violenta franchezza il racconto della corruzione imperiale, poi sigillò e mandò a Nerone lo scritto e frantumò il suonello perché non servisse a fare nuove vittime. Oppure, se dietro la matriccia e sgolata volgarità di Grimalcione l'autore volesse adombrare una pungente e maliziosa parodia di Nerone, dice lui. E poi nel pezzo finale è interessante perché dice che lui si toglie la vita tagliandosi le vene, però prima di morire discorre piacevolmente con i suoi amici e facendo, diciamo, andar via la vita in un contesto di tranquillità. Infatti dice, la grazia indifferente con cui avuta la notizia della condanna, si mise a conversare scherzosamente con gli amici, dopo essersi tagliato le vene, ascoltando canzoni e versi leggeri mentre il banchetto proseguiva, significa che Petronio aveva già vinto da sempre la morte, costringendolo a divenire un elemento e nemmeno il più sgradevole della vita, primo e forse unico dei cultori di un ideale che aveva ricevuto la sua consacrazione nella civiltà greca, al codice di suprema eleganza che aveva regolato tutti gli atti della sua vita, ha voluto intonare anche l'incontro con la morte e il suo gesto di addio. Un addio in verità mai diventato tale, poiché sulle trame ridenti e deridenti del suo romanzo, pur così incompleto e lacunoso, ma lo stesso vibrante di una magica semplicità, la sua lezione scanzonata ed amara continua amabilmente a divertire, a far riflettere gli uomini. Effettivamente questo Petronio,
certo,
ha conquistato, diciamo, una certa, passare nel termine, immortalità attraverso la sua
opera. Perché poi anche con questi suicidi, diciamo, noi che poi magari anche sbagliato, forse abbandono della vita è più esatto, tra cui insomma ricordiamo.
Sì, esatto. Però capito, lo fai in un contesto di serenità, esatto. Non è quella cosa magica, la cosa che è pure descritta dai cristiani, no? La signora nera con la palma.
Assolutamente, lo fanno serenamente, come anche Evola in Etica Aria un po' racconta che era il modus romano di, insomma, di operare, di vivere, sì, di avere un rapporto con la morte.
Sì, sono tutte appunto questi modi di essere che appartengono alla nostra civiltà, ma non tanto a questo mondo di oggi, no?
Certo,
ovviamente, che la morte è temuta, scansata, non se ne parla, no? Però invece nel nostro mondo è qualcosa che nel bene e nel male ha fatto parte del ciclo della vita e della morte, certo, appunto, come abbiamo detto. Va bene, ma andiamo avanti. Mi sono segnato dei punti, diciamo. Qua dice, a un certo punto, la storia che è ricostruita nella lacuna, quindi dei libri che sono stati ritrovati, parte da un oltraggio nei confronti di Priapo, che perseguiterà uno dei personaggi in colpo con tragicomici successi erotici. Allora, quindi qua già introduce un po' quello che è il tema forte di tutto questo, del romanzo. Spesso sono scene di sesso vere, sì, e proprie, sesso con giovani, sesso di tipo, diciamo così, come dice, di invertiti, no? Forse non è la parola giusta di oggi, di comunque omosessuale. Però anche il, diciamo, questo oltraggio nei confronti di Priapo, no? Che ad esempio è un tema, Priapo, la sessualità è un tema che è forte anche nelle Metamorfosi di Apuleio, sì, spesso, no? Queste scene. Però quello è ritenuto un libro gigantesco, meraviglioso, quale anche per me lo è. Però già il tema Priapo, no, introduce un certo, a sentire in tanti, un distacco da questi libri. Invece è un tema interessante. Priapo era il dio della virilità, dell'energia, ma è un dio bello, tant'è vero che era uno dei dei più invocati, ad esempio, nelle offerte votive, no? Che venivano fatti dei, come dire, delle offerte di forma fallica, certo, no? Certo. Come offerte votive.
Beh, sì, era rappresentato così, insomma.
Esatto, era rappresentato così, che oggi paradossalmente che viviamo nel climax della massima sessualità, però anche della massima volgarità, no? Viene scansato questo tema, invece è un tema bello anche da affrontare.
Certo,
no? E poi, va bene, andando avanti mi sono segnato che tutto è ambientato in una greca urbs, cioè una città greca di... in qualche modo di forma greca, della Campania, e qua dice che potrebbe essere Pozzuoli, Napoli o Cuma, e questo mi fa ricordare un po' quello che abbiamo sempre sentito su queste città, che in quel momento storico erano un po' una specie delle Rimini dei nostri anni 80 e 90, no? Quando noi da ragazzi dovevamo trovare il massimo della trasgressione, andavamo a Rimini, no? Che lì già c'erano cose inenarrabili. No, per il nostro tempo degli anni 90, oggi sarebbero sciocchezze.
Sì, oggi forse si va forse più a Ibiza, dai, oggi è cambiata meta.
Esatto, più a Ibiza, esatto, purtroppo non sono mai andato, cercheremo
anche se, visto il tema appunto, insomma, che trattavi, forse Mykonos mi sembra un'isola più adatta a questo.
Esatto, neanche lì sono andato, giuro. E però, capito, sono... appunto erano queste città, certo, in cui erano città estremamente lascive, ecco così. Basti pensare ai ritrovamenti di Pompei e Ercolano, no? degli schiavi lì, la villa dei misteri, no? Con tutte queste raffigurazioni di ispirazione erotica, no?
Erotica, sì, questi bellissimi dipinti su questi rossi pompeiani, di queste scene, sì,
meravigliosi, no? Infatti ricordo sempre un nostro vecchio amico che lui diceva sempre: ma io quando ho bisogno di cercare una donna prendo sempre ispirazioni da queste raffigurazioni. Dice: poi scrivo una lettera, era molto particolare. Diceva: io poi scrivo una lettera in cui lo dico proprio, io ho bisogno di avere una donna e chiedo se, diciamo, se erano disponibili a... diciamo, venire incontro a questa mia necessità. E lui dice: la maggior parte non ti risponde, qualcuno ti risponde
no, perché...
come mai? Però dici, c'è anche chi ti risponde di sì, perché apprezza la sincerità, apprezza, certo, questo mio modo franco di pormi, eh? Lui era un uomo affascinante, comunque bello, e anche questo richiamo classico, in qualche modo c'erano anche delle sensibilità, certo, che venivano toccate, no? Che non è mai male, anche in questi campi, no? Cercare di, anche sui temi che generalmente vengono ritenuti più volgari, dare un tocco di eleganza,
sì, una delicatezza di animo, insomma,
anche una delicatezza di animo, esattamente, certo, no? E quindi, però, questa è l'ambientazione di questo satiricon, esatto. Ma non so se vogliamo fare uno stacco e poi continuiamo.
Va bene, facciamo una pausa e poi torniamo subito da voi con il presidente del Satiricon Petronio.
Ciao, a dopo.
Escape the noise that's ringing in my head.
eccoci tornati al Canto della Civetta qui su Radio Bandiera Nera insieme al presidente di Fons Perennis per affrontare appunto il tema del Satiricon, quest'opera di Petronio e della decadenza che un po' accomuna, come insomma ci ha detto anche prima Barone, quel mondo al nostro.
Esattamente, eccoci qua, ben ritrovati a tutti. Allora, andiamo avanti. Quindi eravamo rimasti con la città ambientazione, esatto. Poi uno dei temi centrali, principali, che occupa largo spazio nel Satiricon è questa famosa cena di Trimalcione, dove appunto i personaggi principali del libro si recano a cena da questo Trimalcione, che è un arricchito del tempo, che ha accumulato enormi ricchezze, per cui si può permettere di fare delle cose strabilianti, luoghi che arrivano, tagliano, cucinano, fanno finta che si sono sbagliati, poi sorprese dell'ultimo minuto, eccetera, eccetera. Quindi un contesto decadente anche in alcune scene che vengono descritte, però si toccano tanti temi, appunto, fino ad arrivare addirittura della morte, cioè a un certo punto Trimalcione fa finta di morire, visitano il monumento che era in costruzione perché lui è talmente tanto ricco che faceva costruire un monumento funerario enorme e simulano addirittura un finto funerale, no? Come sarebbe stato il funerale al momento della morte di questo ricchissimo Trimalcione. E anche questo però torna un po' a quello che abbiamo detto prima, che viene affrontato il tema della morte, che è un qualcosa che noi spesso allontaniamo come se fosse un tema tabù di cui non si deve parlare, no? Eppure a sorpresa, nel bene o nel male, certo, tutti noi moriremo. Una grande notizia.
Ci hai spoilerato la fine.
Esatto. E come dicevano ad esempio il Buddha, no? Diciamo, noi siamo dei condannati a morte, solo che non sappiamo il momento in cui verrà eseguita la condanna, no? Certo. Però tu hai una grandissima possibilità, cioè di utilizzare tutto il tuo tempo per fare qualcosa. Nel caso del Buddha ovviamente è una dottrina un pochino diversa, ascetica, diciamo così, no? Però lui dice utilizza al meglio che puoi il tuo tempo fino alla morte. No, non temerla, perché questa arriverà, no? Castaneda dice, Don Juan dice, tu devi diventare amico della tua morte, certo. La morte deve tenere a fianco a te, no? Tu devi poterla quasi interrogare, chiederle consiglio, perché poi di fronte al tema della morte tu tante cose, tanti problemi, tante ansie del mondo di oggi spariscono, no? Diventano irrilevanti. Un'altra cultura che l'ha affrontata largamente, la cultura samurai, la cultura del Giappone, certo, no? Certo. Il tema della morte, i samurai e la morte vivono insieme, no? Vivono sulla stessa stuino, quindi anche in questa scena di Trimalcione viene affrontato il tema della morte, cosa quale ad esempio è interessante approfondire questo libro, oppure anche viene affrontato a un certo punto il viaggio su una nave, si ritrovano su una nave dove venivano ricercati dal tiranno di questa nave, che loro provano a mascherarsi, a tagliarsi i capelli, le ciglia, poi li trovano, c'è un pericolo che li prendano, cercano di scappare, poi alla fine c'è una tempesta, c'è un naufragio della nave e questi però si salvano, arrivano salvi da questa cosa. Quindi è un altro tema, quello del viaggio in nave, no? Che sappiamo ad esempio i grandi miti, certo, classici trattano, no? Dall'Odissea all'Eneide nostra, certo, più vicino a noi, ma anche la stessa Iliade, no? C'è il viaggio in nave, no? Certo. Quindi ci sono dei temi profondi che vengono adattati in maniera differente da quelli che magari cui si aspettano gli amanti dei miti classici, però vengono trattati. Infatti non è un caso che a un certo punto il personaggio principale si definisce un mitomane, no? Oggi il mitomane chi spara, no? Certo. Alcune cose che diciamo non c'entrano niente, no? Dice come so, io sono amico di Clinton e di Trump, no?
Con mitomane. Un'esagerazione, insomma.
Esatto. Un'esagerazione, certo. Però in realtà mitomane è quello che ti richiama ai miti.
Ai mito, no? Certo.
Esatto, e quindi lui in questa cosa è un mitomane vero e proprio, perché si richiama i miti classici in maniera esagerata, non mi sembra proprio vicinissimo, però però c'è una sua profondità, ecco, questo voglio dire. Poi c'è un altro punto in cui, mi sono segnato, Encolpio si rivolge alle maghe per curare l'impotenza, ma riesce a stento a sottrarsi al rapporto da parte di un uomo che lo voleva possedere, no? Che gli veniva presentato come curativo. Dice di fare questo,
perché cioè, questa è la cura.
Tutti, no? Sì, che fa un po' ridere, però mi è dato anche il senso di oggi, no? Che in fondo queste cose vengono quasi presentate come una grossa purificazione, no? Lo devi fare, no? Questa cosa. Un po' il mondo moderno che ci convince. Simile diciamo, no? a sopportare tante cose, perché dice no, questo devi fare perché poi ne trarrai dei grossi benefici,
certo,
no?
Certo.
Quindi accetta una vita infame, accetta questo, accetta quest'altro, perché però in cambio, no, i benefici invece tantissimo, per tutti le vite da schiavi, no? Peggio che mai, cioè fanno la fine del punto di questo personaggio che rischia di essere, certo, di essere preso, no? Però insomma,
quindi ci sono molti richiami su quest'opera che magari così a una prima lettura uno, appunto, come hai detto te, potrebbe sembrare di altro genere, però ci sono molti richiami con la società attuale, col tempo di decadenza,
esatto,
che stiamo vivendo.
Esatto, sì, che perché poi ad esempio un'altra immagine che mi è venuta in mente, no? Io, come io, ho visto pochissimi film, però c'era un film bello che mi pare che si chiamasse Zen e sex and Zen, una cosa del genere, in cui era tutta la storia era focalizzata su una storia d'amore, diciamo, tra questo che credo fosse un soldato o congedato, addirittura disertore, no?
Sì.
Che una storia torbida con questa concubina, e poi a un certo punto si vede passare fuori nella strada, nelle ombre delle case di paglia, non di paglia, di carta, diciamo, giapponese, le pareti di carta, l'esercito che passa, no? In certo punto c'è quasi quella che dice: ah, questo è l'esercito imperiale che passa. E questo è un altro punto di riflessione, no? Perché in quel tempo sì, è vero, c'era una grandissima decadenza, i costumi, eccetera, eccetera, però nello stesso tempo c'erano ancora le legioni, le legioni combattevano tutti i giorni, ad Oriente, contro
difendevano i confini,
orientali.
Certo, a fatica, sì, perché comunque l'avanzata spingeva, ma difendevano i confini, anzi chi difendeva i confini era lontano da quella decadenza, era ancora
lontano da quella decadenza, no? E mi dà un po' il senso sia quindi di questo contesto qui, ma anche del contesto nostro, che è il contesto della massima decadenza. Sì, se tu la vivi, se tu ti ci immergi,
certo,
se tu ne sei preso,
se tu l'accetti.
Però c'è anche sempre una possibilità, no? C'è anche sempre, passare il termine che forse è surrealistico, però c'è sempre l'esercito imperiale che, no?
Certo.
Che ti prende tra le sue schiere, no? Tu hai anche sempre una possibilità di non farti coinvolgere da questa decadenza, di non andare a cercare questi rimedi, diciamo, curativi.
Chiaro, alla fine quando uno dice si sceglie, la scelta la si fa tutti i giorni, è reale. Perché c'è la possibilità di scelta, ce l'abbiamo sempre.
Esatto. Petroni in questo lo dice con sottigliezza, con ironia, con tra mille cose, ma lo dice anche, no? È possibile fare una scelta differente, almeno da quello che secondo me ne esce fuori anche questa cosa che può trasparire. Anche perché poi, anche leggendo tra alcuni pezzi, no, che voglio leggervi, che mi sono segnato, proprio uno dei primi paragrafi dice a un certo punto: a dire la verità, ho il sospetto che i ragazzi a scuola diventino più sciocchi, perché non apprendono nulla di ciò che serve nella vita, ma soltanto di pirati con le catene sulle spiagge, di tiranni che ordinano ai figli di mozzare la testa ai padri, di oracoli che per far cessare la pestilenza di sacrificare tre vergini, se non addirittura le peggiori. Insomma, tutte frasi sapienti e bentornite, per cui non c'è un fatto o un detto che non sia cospazzo di papavero o di sesamo. Imbevuti di tale fregnacce, che razza di cultura possono formarsi? Chi sta in cucina possa puzzare. Con vostra buona pace, signori retori, avete rovinato l'eloquenza. Infatti, con i vostri giochi di parole prive di garbo e di costrutto, avete tolto ogni nerva al discorso, rendendolo privo di significato. Cioè, queste sono tutte cose che, se ci pensate,
certo,
no, sono anche simili al mondo di oggi, no? I ragazzi di scuola imparano mille cose, riempiono la testa di mille nozioni, ma poi escono fuori che non sanno niente. No? E tu fai qualsiasi domanda, a parte oggi, vabbè, è disastrosa la situazione in assoluto.
Sì,
però è anche proprio un modo, secondo me, che è sbagliato, no? di riempire la testa di tante cose che poi non ti rimane nulla. Invece sarebbe molto meglio cercare di stimolare una voglia di conoscenza, di lasciare delle impressioni profonde che poi possano essere tirate fuori in un certo momento.
Chiaro.
Poco più avanti, come fare dunque? La colpa è dei genitori che non sanno educare i propri figli e sacrificano ogni speranza e le loro ambizioni, maniosi di vederle subito realizzate, per cui non li spingono nel foro quando ancora sono in formazione, in questo modo riducono l'eloquenza, eccetera, eccetera. Vabbè, qui è sempre il coso della colpa dei genitori, no? Tanti di noi sono anche genitori e si sono già confrontati quanto è difficile crescere un figlio.
Assolutamente, certo.
No, assolutamente. Oggi, secondo me, la cosa più difficile sono le paure e le ansie che vivono i genitori stessi, perché non possono formare un figlio perché loro stessi sono pervasi da paura di sbagliare, da paura di fare qualcosa che non va bene, no?
E purtroppo la paura blocca e quindi poi alla fine
la paura blocca, sì, diventa tutto di più, che poi ovviamente il contesto intorno a noi non è che aiuta, perché una volta magari una società,
certo,
sana o semisana poteva ispirare dei principi sani o semisani. Oggi nel mondo dei droghe le cose,
certo. Beh, una volta potevi, diciamo, affidare sia nell'antica Roma sia durante il fascismo con più, insomma, felicità, serenità, sicurezza ai figli allo Stato, in modo che li educasse in una certa maniera. Adesso Bibbiano parla da solo, uno per tanti, e quindi insomma uno chiaramente non si fida più di niente, tantomeno di questo Stato.
Esattamente, è proprio così, no? Infatti, siamo quasi in chiusura, direi, no? Sono gli ultimi minuti. Allora, che cosa ci deve rimanere da questo libro? Innanzitutto la cosa che dico sempre è la necessità di approfondire. Ma, ad esempio, noi oggi siamo confrontati su questi temi e in qualche modo voi avete costretto me anche a andare a approfondire, no? Io mi ero banalmente letto un libro, ma mi sarebbe rimasto molto meno se non avessi avuto la necessità di confrontarmi con tutti voi, no? Sì, esatto, il pungolo di confrontarmi con, certo, tutti voi su questo libro. E quindi questo è il grande ringraziamento, no, da parte mia nei confronti di vostri che spingete a fare queste cose. Però è anche poco quello che ci deve rimanere, che noi, certo, abbiamo a disposizione tanto, ma non dobbiamo mai essere superficiali. Meglio fare poco ma farlo in fondo, cioè farlo bene, non lasciarci guidare dall'emozione del momento passeggera, ma coltivare delle emozioni più profonde.
Assolutamente. E poi insomma, ecco, noi vogliamo ricordare a tutte le persone che sono state alle tre giorni il meraviglioso discorso di Gianluca Iannone, quindi chi lo ha sentito se lo ricorda, e quindi in questi tempi di decadenza questo discorso che è stato veramente emozionante per chi è stato lì in platea come noi, e di tenerselo dentro e con questa forza che ci ha infuso di andare avanti, Presidente.
Assolutamente sì, sono state parole veramente ispirate in una maniera meravigliosa, proprio ha fatto battere i cuori di tutte, sì, le persone presenti all'unisono. È stato un momento magico, straordinario, veramente ha unito i cuori di tutte le persone lì presenti, no? E noi dobbiamo cercare di trasferire questo prima di tutto a chi magari non è potuto venire per mille motivi,
certo,
a chi magari in questo momento è un pochino più stanco, che però non vuol dire che non ci crede più e non sente più quello che è il nostro mondo. Magari ha solamente bisogno di riposarsi un attimo, di essere rinfrancato, fargli sentire che il nostro entusiasmo invece è sempre alto. E così via, poi dopo ancora la cerchia successiva, cioè di quelli che sono dei simpatizzanti ma ancora timorosi, fargli sentire questo entusiasmo che li deve travolgere, che deve portarli
devono sapere che comunque a questa decadenza un'alternativa c'è, e l'alternativa in questo caso, sì, è Casa Pound Italia, quindi mai come oggi, insomma, questa è l'unica alternativa, l'unica via possibile.
Confermo al 100%.
Perfetto. Allora, Presidente, io ti ringrazio, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, così ci diamo la linea alla trasmissione che verrà dopo di noi, quindi rimanete in collegamento qui su Radio Bandiera Nera. Grazie ancora, Presidente.
E buona serata.
Ti aspettiamo prossimamente sempre qua ai microfoni del Canto della Civetta. L'appuntamento con voi invece ce lo diamo lunedì prossimo, sempre dalle 19 alle 20:30 qui sui microfoni di Radio Bandiera Nera. Buona serata a tutti, ciao!
Ciao!